Andiamo al prossimo?
Sì, dove andiamo?
E al messaggio principale di oggi.
Dov'è che ci porta la nostra amata e dolce moderatrice?
No, dove ci porta Gesù. Infatti questo messaggio è stato iniziato da un fratello che ha inviato una domanda interessante e si riferisce a quale chiesa scegliere. E lo so che è un problema nel mondo cristiano di oggi e tanti di noi abbiamo visitato diverse chiese e in ogni chiesa abbiamo trovato qualcosa di buono e qualcosa di sbagliato.
Compresa la nostra.
Compreso qui. Non esiste la chiesa perfetta.
Molte cose sbagliate nella nostra chiesa, ragazzi.
Sì.
Per favore, Dio liberici dallo spirito di innalzarci sopra le altre chiese.
Amen,
che è uno
amen,
spirito
amen.
Del diavolo. Non siamo meglio di nessuna chiesa. Amen.
In nessun caso, no.
Stiamo imparando a camminare per la via della sposa di Cristo e di Filadelfia. Siamo giunti? No, no. Stiamo crescendo e imparando nel nome di Gesù. Amen.
E proprio per questo, per il fatto che non esiste la chiesa perfetta, è così difficile scegliere quale chiesa frequentare, a quale chiesa appartenere. E questo è il problema. E vi leggo questo messaggio da parte di un fratello che chiede proprio cosa fare.
Sì, e siete benvenuti a mandare email, domande, risposte, commenti, incoraggiamenti, meglio
sì.
Non scoraggiamenti, ma incoraggiamenti sì.
Sì, perché molti di voi avete visitato diverse chiese, quindi sicuramente avete esperienza in questo.
Amen.
E poi studiamo questo messaggio intitolato Servire due chiese, due padroni. E vi leggo il messaggio del fratello, la sua domanda. Dice, carissimo Giuseppe, volevo chiedere, ho cominciato il mio cammino di fede con il movimento carismatico cattolico. Adesso seguo gli evangelici, ma ho desiderio di andare all'adorazione eucaristica con i cattolici. Che mi dici? Posso andare? Perché il pastore mi ha consigliato di non tornare a loro.
Il pastore evangelico gli ha detto di no, consigliato di no.
Sì. E cosa dici tu, Giuseppe? Posso andare?
Se lui può andare.
Eh sì.
È chiaro che lui è abituato ad andare all'adorazione cattolica, tutto d'un tratto adesso gli manca in un certo senso, e magari gli amati fratelli della Chiesa Cattolica, che se anche se appartieni a una chiesa che tu vuoi uscirne, però sei innamorato, ami i fratelli, quella
sì.
Che sì. Io stavo evangelizzando una testimone di Geova qui nel paesotto, erano quattro donne lì e ce n'era una molto molto pecora. E gli ho parlato anche un po', ho avuto occasione di parlare, gli ho detto, ma senti, ma dopo che abbiamo parlato un po' di dottrina, ha visto anche lei che le dottrine erano sbagliate, ha detto, perché non esci e fai la chiesa in casa, fai qualcosa? E mi fa, ma guarda, mi spezza il cuore, non posso lasciare i miei amici della chiesa. E io l'ho capito, ti capisco, sai, ci sono passato anch'io.
Sì, sì, è vero, sì.
E allora, cosa vuoi? Allora, la domanda è, può andare ad adorare l'Eucaristia nella Chiesa Cattolica? Il pastore gli ha detto di no.
Sì, perché lui sta seguendo gli evangelici, però vuole prendere l'Eucaristia con i cattolici.
E poi da qui il titolo, servire due chiese e due padroni? Questo è qui. Bene, allora andiamo con questo messaggio,
andiamo.
Che è il messaggio principale di oggi, ragazzi.
Sì.
Andiamo, Angela?
Amen, sì.
Va bene, grazie, Signore. Beh, innanzitutto voglio benedire questo fratello, Dio ti benedica, fratellino. Ora, io vorrei chiederti permesso, fratello, se potrei, per favore, non rispondere solo a te, ma desidererei allargare il discorso partendo dalla tua domanda, quindi non è che tratterà solo, non è solo una risposta a te, alcune cose che dirò magari non c'erano molto a che fare con te, però... vorrei parlare un po' di questo problema del quale tu accenni e rivolgere un po' a tutta la Chiesa mondiale. Vorrei parlare di situazioni che ho visto nei miei viaggi, particolarmente in Europa orientale, anche in India, ma in India non lavoravo molto a visitare chiese, in Europa orientale sì invece, tantissime chiese, ho visitato, ho predicato per anni. Evangelizzavamo nelle strade, però andavamo anche a dare messaggio nelle chiese.
Sì, sì,
e ho visto problema, c'è in Italia anche tantissimo, c'è quello che io chiamo il cosiddetto turismo religioso. una cosa che divide le chiese.
Cosa vuol dire turismo religioso?
I turisti, no? Oggi visitano Pisa, domani Firenze, dopodomani Siena, poi Scandicci, poi così via, no?
Quindi cristiani visitano chiese?
Sì, cristiani che per loro praticamente, ripeto, non sto parlando di te, fratello, magari non si applica a te, no? Non ti offendere, fratello, sto parlando in generale, ok? Non tutte... tutti i messaggi sono per te, quindi
no, anche io ho visitato tante chiese, ma voglio sapere, è sbagliato visitare chiese?
Eh beh, sì e no, dipende. Cioè, cosa vuol dire visitare chiese? Cioè, il turismo religioso oggi divide più di una chiesa. Innanzitutto credo che il tuo pastore, pastore evangelico,
sì,
credo che il tuo pastore c'ha ragione, io credo. Non puoi tenere i piedi in due staffe, devi scegliere. E c'hai Matteo 6:24, ti ho dato la lista delle scritture lì.
Sì, ho una lista,
c'è una piccola lista.
Sì. Matteo 6:24.
Cosa dice lei?
Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona.
Ok, qui Gesù parla un po' di tante cose, Mammona, materialismo, eccetera. Okay, quando vai in una chiesa vai per servire e anche per essere servito, è una cosa vicendevole, chiaro, però non puoi servire due padroni, perché le chiese sì, sono tutte cristiane, ma oggi ci sono più di 3.000 denominazioni principali che dividono il cristianesimo, quindi ci sono dottrine, poi sai, un pastore contro l'altro, non puoi servire due padroni, insomma, due pastori, due chiese, due congreghe. Per questo uno deve pregare e chiedere a Dio a quale chiesa lui ci guida di fare parte. Perché? Perché? Perché dopo dovrai sottometterti al pastore che hai scelto.
Mm-hmm.
Va bene?
Mm-hmm.
Il pastore non è il padrone della chiesa, certo che no, Gesù lo è, però il pastore è sempre l'autorità preposta da Dio su quella chiesa. Ebrei 13:17, ce l'hai?
Sì, Ebrei 13:17. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità.
Va bene, cioè, tutta questa vita è per insegnarci la sottomissione. Gesù a 12 anni era là che insegnava agli insegnanti, però i genitori quando l'hanno sgridato si era sottomesso. Va bene, e quindi... quando c'è un figlio ribelle che non vuole sottomettersi, farà quello che vuole, si lascia che si droghi se non vuole ascoltare Dio. Però dovrebbe sottomettersi.
Mm-hmm. Quindi questo è un motivo per il quale non puoi appartenere a tante chiese, non puoi andare a tante chiese, perché devi sottometterti a un conduttore che veglia per la tua anima. Non puoi sottometterti a 10 pastori, a 3 pastori. Non puoi appartenere a 2 chiese, perché solo uno è il tuo pastore che conosce il tuo stato di animo e ti aiuta a crescere. Con rimproveri, con incoraggiamenti, con parola, con quello che hai bisogno.
Sì, ma uno che dice che si sottomette a 2 chiese, in realtà si sta sottomettendo nessuno. E fa come mi diceva la nostra amata Gloria, mi diceva che i suoi genitori sono divorziati e lei giocherellava, ora da uno o dall'altro, andava dove gli conveniva. Mm-hmm. E alla fine era una mezza orfana, e infatti è cresciuta molto viziata, capito? E infatti il Signore ha dovuto mondarla molto da questo spoiledness. E questo succede in tutte le famiglie divorziate. Ora, questo uno non deve applicare questa orribile tattica con le chiese. Quindi quando non ti piace cosa dice il pastore, vado dall'altro e vado magari a lamentarmi di quell'altro, poi vado da quell'altro ancora, dice si lamenta di questo, cioè praticamente assolutamente non è il modo che il regno di Dio, se te ti assegna. A me una volta Gesù mi ha parlato attraverso, era una donna, una profetessa, e gli ho chiesto qual è il mio angelo custode, e Gabriele, e mi fa, Gesù te lo dirà a te, Gabriele, gli ho detto, mi fa, no, è l'arcangelo Michele, gli ho detto, l'arcangelo, mi ha detto, no, è l'arcangelo Gabriele, il tuo angelo che ti si supervisiona. Ecco, io non posso saltare da Gabriele a Michele. Capito? Se Gabriele mi dà una sculacciata, me la tengo e silenzio e marciare in silenzio. Non puoi dire come la figlia divorziata. Ti ricordi, Dora, tu mi dicevi che facevi la furba, come fa la mamma? Vero, furbacchiola, furbacchiona? andavo dove ti conveniva. Chi è che mi porta al McDonald's? La mamma, no, 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 devi fare i compiti. Allora vado da papà. Ecco, non puoi fare questo con le chiese. Se uno appartiene a una chiesa cristiana, e chiese cristiane ve ne sono di vario tipo, per ogni uso e consumo, o che appartiene alla chiesa cristiana, però uno desidera di adorare in una chiesa di denominazione diversa, beh, questo oggi è un problema dolente nella chiesa cristiana del mondo. Non sto parlando di dover appartenere alla mia chiesa o un'altra chiesa, non sto parlando per favore venite alla mia chiesa, no, per favore non venite. Dio vi deve mandare, non portate problemi per cortesia, ce n'ho abbastanza, non venite se Dio non vi manda, va bene, ho già avuto abbastanza falsi fratelli per cortesia, grazie a Dio per i fratelli veri però,
amen.
Però se Dio vi manda venite, però amen, altrimenti amen. State a casa vostra per cortesia, non portate problemi. Quindi non sto spingendo quello, non sono un ladro né di cavalli, né di muli, né di asini, né di capre e neanche di pecore,
amen.
Va bene? Oh. Sto parlando invece di quella fede all'acqua di rosa, uno che va in una chiesa, prende la comunione e scappa via prima che il pastore lo possa notare. Non gli è piaciuta la predica? Una mormorazione e se ne va nell'altra chiesa a mormorare. No, deve andare a pregare, a digiunare. Sto pastore, cos'è questa chiesa che appartengo? Cos'è? Filadelfia o Laodicea? Se Laodicea esce più presto, arrivederci. Ma non andare avanti e indietro. Se tu divorzi da una moglie o un marito, Dio ci guardi, non tornare, ho divorziato però torni perché lei mi fa le carezze meglio di quell'altra. E no, caro. Se divorziato, addio. Cerca di non divorziare.
Amen.
Ci siamo?
Sì.
Quindi non è che vai in chiesa, prendi la comunione, scappi, poi vai da quell'altra, poi prendi la comunione e vai via prima che il pastore ti possa notare. Prima che ti dica una correzione. Io sono libero. Non hai sentito la politica di oggi? Siamo tutti liberi. Io voglio fare quello che voglio. No, caro, non è così la storia. Siamo prigionieri di Cristo, non sei libero completamente.
Amen.
L'unica libertà è quella di Gesù. Secondo Timoteo 4:3.
Infatti, verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie. Secondo Timoteo 4:3.
Ora, questo fratello non avrà questo problema, però è un problema dolente nelle chiese che si vanno a cercare la religione, la dottrina, la chiesa, l'edificio, le panche e il predicatore, secondo la propria voglia, che gli carezzano le orecchie nel modo che preferiscono. Non mi carezzare così, carezzami cos'ha? Ah, ok, beh, questo Vangelo sì, quell'altro Vangelo no. Cioè, prega, digiuna e unisci da una chiesa, lì vivi e muori.
Anche perché altrimenti finisci in una confusione dottrinale. Se vai da una chiesa all'altra, non capisci più qual è la verità, che ogni chiesa ti insegna le sue dottrine che spesso sono contraddittorie tra di loro. E finisci in completa confusione, non sai
completa,
più cosa stai facendo.
Completa confusione.
Specialmente se vai dai cattolici e poi dai evangelici, dicono cose completamente opposte.
No, ma anche da una chiesa evangelica a un'altra chiesa evangelica, no, non è... No, caro.
Mm-hmm.
Tu c'hai una moglie, è quella, non vai da moglie in moglie. Dici, ma la chiesa non è mia moglie. Beh, siamo la sposa di Cristo.
Mm-hmm.
All'esercito, tu appartieni a un'armata, una divisione, una brigata, brigata, divisione, battaglione, e compagnia, e plotone, e pattuglia. Va bene? Non è che dici, io voglio cambiare pattuglia perché c'è quell'altro dall'altro di là che è così bravo a raccontare le barzellette. No, ti hanno messo lì a portare bazooka in spalla. Ma nell'altro mi fanno a portare girasole. No, questo è il tuo posto.
Amen.
Questa è la tua croce. Ma nell'altra chiesa la croce è più leggera, perché là sono tutti là a grattarsi lo stomaco tutto il giorno e basta. E questo pastore qui, mi mando tutti i giorni a evangelizzare, tutti i giorni a cercare anime perdute. Oh, io sono libero. No, non sei libero. La tua libertà è stata crocifissa su una croce. Va
amen,
bene?
Amen.
Quello che un credente deve evitare, e qui andiamo a Ebrei 5, evitare, cosa deve evitare un credente? Di essere uno spirito vagabondo, che si sceglie accuratamente una chiesa dove i messaggi sono solo predichelle zuccherate, su misura, non troppo zucchero, troppo poco, un pochettino più zucchero, grazie, mi piace dolce a me la predica. Prediche che solleticano le orecchie, e spesso poco basate sul Vangelo. Qui la Chiesa di oggi in tanti casi stanno crescendo dei bebè mai cresciuti, che rifiutano lo svezzamento e vogliono solo il latte, come Paolo dice appunto, c'è Ebrei 5,
sì.
11 a 14.
Su questo argomento avremmo molte cose da dire.
Molto.
Ma è difficile spiegarle a voi perché siete diventati lenti a comprendere. Infatti, dopo tanto tempo, dovreste già essere maestri. Invece, avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio.
Tornare all'asilo.
Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido.
Vogliono solo oggi molto, solo latte con molto zucchero, per favore. Attenzione a cosa mi predicate, perché io cambio chiesa. Non vedo più offerte. Ma senti, lì c'è la bicicletta, pedala. Tu e le tue offerte. Va bene? 13.
Ora chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è bambino.
Bambino spirituale.
Ma il cibo solido è per gli adulti.
Discepoli.
Per quelli cioè che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male.
Oh.
Ebrei 5, 11 a 14.
Amen. Grazie Angela. Dio ci aiuti a essere un esempio qua, nella nostra comunità. Va bene,
dice che dobbiamo usare le nostre facoltà, esercitarle a discernere il bene e il male, e così diventiamo maturi adulti.
Amen. I credenti che non costruiscono, che non contribuiscono e non edificano mai niente di permanente, che discepoli sono? Siamo comandati, Giovanni 15, siamo comandati di edificare qualcosa di permanente, non solo
lì come di pappagallo.
A ripetere una canzone, una canzonetta e ascoltare una predichella la domenica. Cosa ha costruito questa settimana? Io niente, però vado in chiesa. E chi te, che se ne frega che vai in chiesa?
Sì, ma
vai in chiesa. Innanzitutto in chiesa non puoi andarci. Vai a incontrarti con i fratelli. Non vai in chiesa perché attraversi una porta con scritto chiesa. Quella lì è un edificio morto e stramorto. Tu ti unisci con i fratelli in un edificio morto, d'accordo? Tu puoi radunare la chiesa, si può radunare sotto un albero. Non vai in chiesa, la chiesa siamo noi, nessuno va in chiesa. Ti riunisci in un edificio. La chiesa si riunisce in un edificio. Nessuno va in chiesa, solo Gesù può andare in chiesa, nessun altro. Perché solo lui può entrare nel nostro cuore, d'accordo? Solo lui può dire io vado in chiesa ed entra nei nostri cuori. Ma noi no, noi ci riuniamo con la chiesa. Dimmi, Angela.
Dicevi una cosa, credo, essenziale. Il problema è che oggi essere credente significa andare in chiesa, ascoltare un sermone e poi vai a casa e questo è essere credente.
E ti ritieni praticante, che sta praticando, ha ascoltato una borsa d'acqua calda.
Ma tu hai detto in questo modo non riesci a costruire niente di permanente. Come siamo comandati.
Ecco.
E infatti il nostro scopo di cristiani non è solo di imparare cose nuove, edificare noi stessi, andare da una chiesa in altra, imparare di più, sempre di più. No, dobbiamo avere un team con il quale lavorare.
Una squadra.
Una squadra con il quale lavorare e costruire qualcosa e portare frutti. E qualcuno che mi conosce bene, io li conosco bene, ci aiutiamo a vicenda nelle nostre debolezze e insieme costruiamo per il regno di Dio. Questo è essere discepoli, non solo ascoltare cose, imparare cose, ma portare frutto. E se tu vai di chiesa in chiesa non porterai mai frutto.
Mai, mai.
Perché non hai una base, non hai una radice.
E chi vuole lavorare con te? E quando bisogno dice se mai? Dov'è Sempronio? O è andato oggi, ha saputo che bisognava alzarsi presto, più presto, per andare a evangelizzare, è andato nella chiesa degli addormentati in piedi. E Sempronio, no, puoi contare se un dente rotto, un piede slogato? No, non puoi contare. Cioè una chiesa è come una squadra, il pastore è come un allenatore.
I
fratelli sono come una squadra di giocatori e quando dice pronti, domani pronti andiamo in campo a giocare a calcio o quello che fai. E 2-3 ci sono andati in un'altra squadra di pallone perché là era il loro turno di grattarsi lo stomaco. Ah sì? E dite che ci rimangano. E dove mia moglie che prepara i miei spaghetti con la pomarola in coppa stasera? Noi andate a riunirsi con le amiche. Ah sì? E dica rimanga la stanotte, che gli preparano un divano, alla mia moglie o al marito. I credenti che non costruiscono, va bene, mancano il bersaglio. Sai come si dice peccato in greco?
No.
Si dice mancare il bersaglio. La parola peccato in greco è mancare il bersaglio. Va bene. Ce l'hai Giovanni 15, 8?
Sì, sì.
Va bene.
Sì. Okay. Giovanni 15,
8,16.
8 e 16. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli.
E cos'è glorificato?
Che portiamo frutto.
Che vi grattate la pancia di chiesa in chiesa.
No.
16.
Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga.
Il frutto cosa?
E il vostro frutto rimanga.
Ah, è un frutto che rimane allora.
Affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo dia.
Capito? Con quelle che si sposano però non vogliono figli. E siete un ramo secco su un albero secco destinato a essere bruciato. Giovanni 15. D'accordo? Ti sposi innanzitutto per i figlioli e poi anche se riesci ad avere un po' d'allegria con la moglie, niente di male. Ma lo scopo è adorare Dio, avere una famiglia di discepoli, cioè figli, e poi anche godere la tua giovinezza o vecchiezza come me con la moglie che Dio ti ha dato. D'accordo? Quindi andate, portate frutto e il vostro frutto rimanga. Che frutto rimane uno che è seduto lì come sulla sedia a rotelle della panca?
Niente.
Le panche hanno le rotelle, le panche, capito? Così sono sedie a rotelle queste panche. Va bene, quindi cerchiamo. Qual è il frutto che rimane? Cos'è? Proverbi 11:30, credo. Dice: il frutto del giusto è un albero di vita che vince anime e savio. Capito? Il nostro frutto non è un frutto, è un albero. I nostri frutti sono alberi. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando evangelizzate avete dato vita a un albero che porterà frutti, frutti che produceranno alberi, che porteranno frutti. Gesù, Dio, non ha detto ad Adamo ed Eva andate e crescete da 1, 2, 3, 4, no, ha detto andate e moltiplicatevi. Alleluia.
Amen.
Filadelfia.
Amen, amen.
Filadelfia. La chiesa di Filadelfia. Se siamo, cioè se tu fratello sei in una chiesa, cioè in chiese di diverse brand, di differenti marche, ci sono diverse marche di chiese, c'è la chiesa di marca Filadelfia. Se la tua chiesa è marca Filadelfia, va bene, non deve essere la chiesa dello Spirito di fratello Giuseppe, è un'altra chiesa che è come la nostra o meglio della nostra, è Dio il giudice. Se sei in una chiesa tipo Filadelfia, io ti dico rimani dove sei, non venire qua da noi, non vagabondare. Va bene, se invece è una chiesa tipo Laodicea, come la maggior parte di oggi, esci come Dio ti dice, riferimento Apocalisse 3, 7 al 22, secondo Corinzi 6, 17 e 18, cosa dice qua? Che se sei in una Laodicea, esci, se invece la tua chiesa è una Filadelfia, rimani. Io non sono un ladro di pecore, va bene, non mi piace rubare pecore degli altri, però se vengono, tutti sono benvenuti. Specialmente quelli che sono cacciati da certe chiese. A braccia aperte vi accogliamo. Ma se siete in una chiesa come la nostra, meglio della nostra, rimanete dove siete. Non sono un ladro di galline e neanche di pecore.
Amen.
D'accordo?
Amen.
Io davanti a Dio un giorno devo dire grazie Signore per le pecore che tu mi hai mandato come fratelli a fianco di me. Grazie. Non devo dire Signore guarda le pecore che ho rubato di notte. No, va bene?
Amen. Voglio dire che tempo fa ascoltavo diversi predicatori su internet e imparavo da ognuno qualcosa di nuovo che qui noi forse non insegniamo, non entriamo in tutti gli aspetti della vita cristiana e non entriamo in quelle cose. E imparavo cose da loro. Però più ascoltavo questi predicatori, più sentivo che qualcosa non va e non sapevo perché. Perché quello che dicevano era buono. E quindi non ti sento.
C'è qualcosa che non ti piace quello che predico
io? No, perché sempre vogliamo cose nuove, sempre vogliamo guardare intorno, vedere dove l'erba è più verde, non perché non mi piace quello che facciamo qui.
No, ma va bene, però anch'io ascolto altri predicatori a volte, altri insegnamenti, infatti qui i fratelli possono ascoltare altri, ascoltiamo sorelle, qui gli piace Joyce Meyer, ci sono tanti predicatori nel mondo che insegnano benissimo, niente di male.
No, anche sulla guarigione abbiamo imparato tanto da altri, specialmente sulla guarigione.
Io sto ancora imparando.
P- Però a parte quello, voglio dire che quello che mi ha fatto concentrarmi più sul messaggio che Dio ha dato a noi è il fatto che anche se gli altri predicano cose buone, che mi insegnano cose buone, hanno uno spirito diverso. E quello spirito poi entra in me. E ho notato, per esempio, che io guardavo a quei predicatori dicendo tutto quello che insegnano è buono, Dio li usa, però hanno una vita più comoda di me. Vivono più facile. Io devo qui lottare, andare a evangelizzare. Anche loro sono cristiani veri, predicano bene, però la loro vita non è così, you know, fighting and witnessing.
Sì, ogni giorno è una battaglia. Insomma, allora, non è sufficiente quando noi non crediamo solo nel predicare. Dobbiamo anche vivere il predico, andare a evangelizzare, essere missionari tutti i giorni. Perché io, il Signore mi ha cresciuto a me come missionario, come predicatore. Non ho mai predicato una volta a settimana. Ogni giorno ero missionario e predicavo nelle strade. Capito? Tutto? Mm-hmm. Dimmi.
Sì. E ho dovuto pregare e chiedere al Signore quale spirito seguo adesso, sembrando tutti giusti, quale spirito seguo, cosa è che tu chiedi da me, Gesù? E il Signore mi ha detto chiaramente, ti ho messo in questa missione perché ti voglio qui a cuore pieno. La tua chiamata è di evangelizzare insieme a questi fratelli qui, non altri fratelli là, che sembrano anche loro buoni, ma qui ti ho messo. This is your plow.
Sì, è un po' come uno si sposa, c'è una moglie e lì basta, la moglie adesso sarà bella, sarà brutta, è la moglie che Dio ti ha dato, o il marito, quello che è.
So he told me this is my plow here.
Quindi Gesù ti ha detto questo è il tuo aratro.
E devo portare frutto, non solo ascoltare cose belle, buone, crescere, imparare, ma portare frutto con il mio aratro. E quindi non si tratta solo di imparare, come ho detto prima, ma di mettere il cuore in un posto, anche se ci sono tante altre chiese che sono attraenti, che predicano bene, tu devi mettere il cuore dove Dio chiede a te di mettere il cuore e portare frutto. Forse quella gente non sembra così perfetta, forse quell'altro predicatore sembra più presentabile, più perfetto, non lo so. Se Dio mi vuole qui, io porterò frutto qui.
Ma più presentabile di me non è difficile trovarli. Cioè che non guardare troppo perché trovi subito, eh?
No, voglio dire che
io
anche
sono molto impresentabile.
Voglio dire che ci sono spiriti che poi ci influiscono e ci danno pensieri e dubbi e ci fanno dubitare della nostra chiamata. Quindi sì, va bene ascoltare e imparare da tutti, però metti il cuore in un posto e porta frutto lì.
Amen. Amen. Anche ascoltare il messaggio della Chiesa dove appartieni. Non puoi essere un cattolico che vuoi rimanere cattolico e seguire le prediche di un protestante. Sì, puoi imparare da protestante, ma un conto è ascoltare qui, imparare di là, però un'altra cosa è seguire. Se tu appartieni alla Chiesa di Pietro, devi seguire gli insegnamenti di Pietro, sì, ogni tanto, occasionalmente, può capitare che leggi l'epistola di Paolo, ma non puoi seguire l'epistola di Paolo più di Pietro, se no vai da Paolo, ma è volontà di Dio. Perché Paolo e Pietro, dentro la volontà di Dio, avevano due messaggi che non erano esattamente fotocopie, abbastanza diversi.
Sì, sì, sì.
Sbagliati? No, giusti, però diversi. E come i cristiani sono milioni, ognuno è diverso dall'altro, capocchia quadrata, capocchia rettangolare, però dentro la volontà di Dio. Capito? Cioè, c'è una moglie, un marito, perché la Chiesa è una famiglia, eh? E quindi uso sempre la famiglia come esempio. E c'è una moglie, un marito, tu devi adattarti a quella moglie, a quel marito, c'è niente da fare.
Yes.
Non dire, però sai, la moglie di quell'altro è così spirituale. No, caro, concentrati sulla tua di moglie. Quando incontrerai la moglie degli altri, potrai imparare dalle mogli degli altri qualcosa di spirituale. Ma occhi sulla tua moglie, perché c'è una missione con la tua.
Sì,
alleluia.
Sì, sì.
Infatti, guarda, la Chiesa è una famiglia, dicevamo. Vai a Efesini 2,19 e poi andiamo a Salmo 133.
Efesini 2,19.
Ce l'hai lì?
Sì.
Vai.
Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio.
Quindi una chiesa è una famiglia, va bene? Tutto, il regno di Dio è tutto basato sulla famiglia, Dio il Padre, Gesù il Figlio e noi siamo tutti fratellini, va bene? E lo Spirito Santo rappresenta la madre, nello spirito, va bene? E, infatti oggi dico che dicono che Dio è padre e madre allo stesso tempo. No, Dio è padre, Spirito Santo casomai rappresenta la madre. Comunque non stiamo qua a litigare su cose teologiche, vedremo in cielo come la storia. Va bene, Salmo 133,1.
Canto dei pellegrinaggi di Davide. Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme. Salmi 133, verso 1.
Va bene, quindi vedere la Chiesa come una famiglia, il pastore è il papà spirituale, Va bene, Paolo diceva: io sono vostro padre, io vi ho generato in Cristo. Uno non può dire: io sono il padre di tutte le chiese mondiali, perché chi, accidenti, te l'ha detto a te che tu sei padre di tutti. E Paolo era il padre. E questo che gente fa fatica a capire. Gesù dice in Matteo 23: non chiamate nessuno vostro padre. E Paolo dice: io sono vostro padre. Ma c'è le scritture vanno interpretate con le scritture. Gesù sta dicendo: non chiamate nessuno vostro padre, magari qualche pelandrone che impone la sua paternità su di te. Ma chi ti ha chiamato a te? Ma vattene a casa tua. Tu non puoi essere padre di cristiani di un altro continente che neanche li conosci, non hai fatto niente per loro, non gli hai dato neanche uno stuzzicadente di aiuto. Però Paolo dice: io sono vostro padre. Perché? Perché lui lo spiega. Paolo dice: io vi ho generati in Cristo, potete avere 10.000 insegnanti, ma non avete molti padri, perché io vi ho generato in Cristo. Quindi se tu generi uno in Cristo, certo, allora sei il padre spirituale.
È vero, sì. Sì, amen,
ci siamo?
Amen, amen, amen.
Quindi quando facciamo parte di una chiesa cristiana, e dico una chiesa vera, devo fare una parentesi perché ci sono chiese e chiese, ci sono chiese che di chiesa non solo l'apparenza, ma neanche l'apparenza, hanno la facciata, cioè un edificio che poi lo Stato ha finanziato, che poi, perché poi se lo fa usare, lo fa diventare un museo, lo Stato non è mica stupido, no? Lo sanno che fra poco quelli addormentati in piedi dormiranno del tutto, e lo Stato prende l'edificio che lui ha finanziato, e queste le chiamano chiese, ma sono solo edifici. E allora dico: se facciamo parte di una chiesa vera, allora la chiesa può essere suddivisa in tante piccole comunità come la nostra, che siamo suddivisi in tante piccole comunità, tante piccole chiesette. Ora, i fratelli intorno in questa chiesa, nella comunità, nella chiesa, ci amano, pregano per noi, si prendono cura di noi, possiamo contare su di loro e loro su di noi. E parlo, ripeto, di una chiesa degna di questo nome. Non è che sono tantissimo, noi speriamo di essere una. Allora, io direi: non sarebbe vero amore, e tutto un tratto uno sparisce e se ne va ad orare con altri fratelli o a fare un picnic con un'altra chiesa? Cosa c'è di male a fare picnic? Cosa c'è di male? Ma rimani lì per non tornare. Voglio dire a tua moglie: va a fare picnic con un'altra donna. Ti dice: caro mio, Mattarello della pasta ti aspetta. Quando
sì, perché se siamo una famiglia c'è anche questa lealtà uno verso l'altro, questo amore. Sì, è vero.
Ma io non sono libero di andare a fare picnic con un'altra donna? Moglie, mica sarai gelosa, no? No, non sono gelosa. Se gelosa no, non è il punto. Anche tu non sei marito o moglie. Quindi, in un caso così, il messaggio quale sarebbe? Guarda, dice: guarda, sono felice di pregare con voi, ma questa sera sono più felice di pregare con altri. Cioè, uno va dai fratelli e dice: sì, vorrei pregare con voi, però stasera vado a pregare con un'altra chiesa. Insomma, capisci? C'è un atteggiamento che la chiesa si riunisce e tu andrai a pregare con un'altra chiesa. Ma non ha senso, no? È come un vigile urbano, un poliziotto che appartiene all'ordine dei poliziotti, dice: adesso io domani vado a fare poliziotto, non so, con i tedeschi, con i francesi,
no,
o col paese qui vicino.
No, non puoi.
Tu sei poliziotto qui, sei un vigile urbano qui.
Sì.
Sei un tassista qui, non cambi compagnia di taxi ogni giorno. Questa è la confusione del diavolo. Ma io non sono lì, ma non sei completo, non sei libero. Questa è tua moglie, tuo marito, i tuoi figli, la tua casa, la tua chiesa, il tuo Dio. Con la scusa di cambiare chiesa stanno cambiando anche Dio. Allora, la chiesa, dicevamo, è una famiglia. E una famiglia può rimanere insieme se non è unita?
No.
Chi vuole provare a dire a sua moglie o marito: questa sera preferisco di passare la serata senza di te, ciao, vado con amici. Cosa dirà la moglie? L'indomani la moglie dice, la dolce mogliettina, dice: lei vuol passare la serata con altri, e adesso sei tu a casa a aspettare la moglie che è con altri.
No.
Magari solamente pregare, mangiare, niente di... Insomma, un matrimonio così può rimanere insieme?
No, io dico di no.
Una chiesa così può rimanere insieme?
No.
Siamo 10 fratelli, dove sono gli altri 7? Sono andati in 7 chiese diverse. E cosa, accidenti, ci mettiamo a fare comunità qua? Non puoi avere una moglie che si prende cura di te e poi tu porti il tuo salario a un'altra donna. È possibile?
No.
Cioè, come dire, fai un'offerta in questa chiesa, dalle domani di sera dai un'offerta in un'altra chiesa. Cioè, noi non stiamo parlando di cose finanziarie, però c'è anche quello.
Sì,
cioè
sì.
Tua moglie dice, ma scusi, ti ho cucinato. Io sì, e il salario lo porta l'altra donna. Una chiesa in questa condizione può perdurare? No, non si può ricevere nutrimento, guida spirituale in una chiesa, però il sostegno lo dà un'altra chiesa. Questa tua moglie però lo stipendio lo porta un'altra donna. Cioè, se tu appartieni a una comunità che non è la nostra chiesa dello spirito, noi Radio Blast si chiede dello spirito, se tu appartieni a un'altra comunità che non è quella di fratello Giuseppe, è un'altra comunità, va bene? E là che ricevi la tua guida, il tuo nutrimento spirituale, beh, non puoi dare il tuo sostegno mensile a me, a noi, alla nostra chiesa, ad ora, che è la finanziera qua, o viceversa. Tu metti il cuore e anche le cose materiali ovunque fai parte, va bene? Cioè, una metafora, ho detto nel passato, come fai a mangiare un buon pasto, una bella pasta asciutta in un ristorante, però vai a pagare in un altro.
Non si può.
Fai la prova, vedi un po' se per il ristorante è contento.
No.
Cioè, la parola insegna che si sostiene la chiesa di cui tu fai parte. Il luogo dove ricevi il cibo, la guida spirituale, va bene, dove si lavora insieme per edificare. Ce l'hai Primo Corinzi 9?
Sì.
Perché Primo Corinzi 9:11, perché la parola dice che la chiesa non può esistere se qualcuno non la sostiene. Quindi parliamo anche di quello, apriamo anche quel capitolo. Ce l'hai quella scrittura lì?
Primo Corinzi 9:11. Se abbiamo seminato per voi i beni spirituali, è forse gran cosa se mettiamo i vostri beni materiali?
Quindi ogni chiesa che vai si aspettano che li sostieni. Perché? Perché è comandato. Primo Corinzi 16, verso 2.
Ogni primo giorno della settimana, ciascuno di voi a casa metta da parte quello che potrà, secondo la prosperità concessagli.
Va bene, quindi dice ogni settimana, va bene. E questo qui, qualunque chiesa vai, se lo aspettano.
E se vai di chiesa in chiesa non puoi sostenere 3, 4, 5 chiese?
Dai un'offertina a ciascuno, non fa male a nessuno, però non è così che
costruisci. Però non stai sostenendo.
Cioè, anche se le cose finanziarie sono secondarie, anche lì è importante. Tu puoi andare dalla moglie e dici, cara moglie, le finanze sono secondarie, così lo do a un'altra donna, do a un'altra famiglia. Vado a mantenere i figli di qualcun altro. Dice, nessuno farebbe questo, però a livello di chiesa sì. Perché? Perché siamo liberi. Non sei libero. La tua libertà non esce da quella dalla parola di Cristo.
Sì, sì,
va
sì.
Va bene?
Sì.
Poi, per il sostegno che dà la tua chiesa, Dio ti saprà ripagare, ci benedirà al di sopra delle cose materiali. Che tu dai cosa? Dai un'offerta materiale e il Signore, l'angelo custode, ti protegge da cose spirituali, ti dà benedizione eterna. Cioè, il mondo senza Dio, va bene? Il mondo predica molto la libertà. Siamo uguaglianza e libertà. Egalité, fraternité e fraternité, egalité e libertà. E bagianerie. Va bene? Cioè, il mondo predica molto la libertà, ma è la libertà atea. Non è che le libertà sono tutte uguali. C'è la libertà di Cristo, va bene, che passa attraverso la croce, attenzione, dettaglio da non trascurare, e c'è la libertà del mondo a fare quello che ti pare,
sì.
A tutti i livelli,
sì, sì, sì.
Sessuale, matrimoniale, adulteriale, tutto quello che ti pare, lì sei libero. Quindi nel mondo la libertà è accettabile, per esempio frequentare altre donne, trascurare la moglie. Il mondo ascolta un messaggio con quello che sto dando io oggi, cosa ti dirà al mondo? Che orribile quel pastore che ti vuole controllare. Ci vuole uguaglianza, democrazia, libertà di fare quello che ci pare e ci piace. Siamo liberi.
Sì, va bene.
Ma senza Gesù non è che rimani libero per sempre. Senza Gesù a un certo punto anche la libertà della carne finisce. Io dico, cari amici atei, certo che siamo liberi, certo. Ma la libertà di Cristo non è quella egoista che il mondo insegna. Ci sono due libertà, una egoista e una di Cristo. Quella di Cristo ha dei limiti. Anche la libertà del mondo ha dei limiti, nel senso che non sei libero di essere cristiano, predicare il Vangelo, seguire Gesù. Questa libertà non te la danno. Ti prendo per pazzo. La libertà di Cristo la vediamo nel Vangelo. I nostri figli sono liberi, certo che sono liberi, però noi insegniamo loro, per esempio, che la libertà di andare in discoteca per noi è sbagliato.
Sì.
Ah, tu limiti la mia libertà, ti consiglio di non andare. È un posto di tentazione, la droga scorre come niente fosse, ogni tanto scoppia un incendio e c'è nella calca, si muore quando si scappa, poi lì ci sono prostitute, donne con malattie, uomini strani, c'è anche gente per bene, abbiamo dei fratelli che sono conosciuti in discoteca. Va bene, io non lo consiglio, però non andate in discoteca, non è posto di cercare moglie. Troverete donne in minigonna e uomini senza camicia col pelo scioccante che fa svenire certe donne, d'accordo, ma non è il luogo di andare a cercare, non lo suggerisco. All'inferno puoi trovare uno che vuole uscire, sto parlando tra virgolette, ma non è il luogo di andare a cercare pecore.
Sì.
Siamo liberi, certo che siamo liberi, però Gesù ci avvisa, Gesù ci insegna che la libertà non è di poter andare di religione in religione. Una scrittura, Luca 12, verso 1.
Luca 12, verso 1.
Allora
Gesù cominciò a dire prima di tutto ai suoi discepoli: guardatevi dal lievito dei farisei, che è ipocrisia.
Capito cosa sta dicendo Gesù? Gesù sta dicendo, in altre parole, se tu vai in una religione, quella religione ti darà un lievito religioso. Sta dicendo questo. Tu non vai a ascoltare una religione e dici, beh, così mi annoiavo e sono andato ad ascoltare il Sermone di Geova, poi domani sera mi sono annoiato di nuovo, sono andato dai cattolici. E poi mi sono annoiato ancora e sono andato dai mormoni. E tu sei nella confusione più totale.
Sì,
dottrine completamente diverse. E non puoi fare una zuppa con un po' di candeggino, un po' di ammoniaca, un po' di sale, un po' di zucchero, invece lo mescolo con una scarpa vecchia. E certe religioni sono così, eh? E poi ti bevi un intruglio così, stai male. Scusa.
Sì che stai male.
Puoi usare una scarpa, un scarpone come mescolo, come per... Un discepolo, c'era un discepolo, va bene, che si credeva abbastanza forte. Gesù aveva, tra i dodici, aveva un discepolo che si credeva molto forte.
È libero, eh?
Libero. Chi è questo Gesù qua in Asia che vuole limitare a me? Non l'ha capito lui che sono libero io. Scusa, tu vuoi limitare la mia libertà? Io vado di chiesa in chiesa. E andava di chiesa in chiesa questo qua. Almeno una volta l'ho fatto. Vabbè, io credo più di una. Capito? Dalla sua chiesa dei dodici andava alla chiesa dei farisei. E Gesù gli ha detto, guardate il lievito dei farisei. Allora questo dice, ho capito tutto. Andiamo a controllarlo questo lievito. Ha capito Eva che non si mangia questo? Sì, ho capito subito, vado a vederlo. Adesso lo provo. E allora questo discepolo che si sentiva così forte in gamba, un dritto si sentiva, talmente in gamba, che si sentiva che non doveva ascoltare questo insegnamento del lievito dei farisei. E allora cosa fa? È andato proprio dal lievito dei farisei, che è un lievito religioso errato, e per questi discepoli, dopo di questo, quanti sono rimasti?
In 11.
Sono rimasti in 11 perché questo tipo non ha ascoltato il suggerimento di Luca 12:1, attenti al lievito dei farisei, è ipocrisia. E lui dice, no, io sono libero, io sono un cristiano libero. L'unica libertà per un cristiano libero è in Cristo.
Amen,
grande
amen.
Libertà. Però è libertà di morire, è libertà di essere un martire, è libertà di soffrire, è libertà di evangelizzare, è libertà di amare il fratello. Non abbiamo la libertà di essere egoisti, non abbiamo la libertà di andare adesso un po' a ascoltare Gesù, poi ascoltare un po' i farisei, i due lieviti, insomma, sono tutti e due lieviti, cosa c'è di male? E stai attento, mal di pancia. E questo discepolo ha avuto un tale mal di pancia che per 30 denari ha fatto quello che ha fatto.
Infatti questa libertà che è tanto alla moda oggi sta distruggendo il concetto di fedeltà nelle famiglie, nelle chiese. Se tu sei così libero non sei più fedele alla tua chiesa, puoi girovagare, non sei più fedele alla moglie, puoi fare adulterio. Questa libertà di oggi è una falsa libertà che veramente sta distruggendo te stesso. E essere fedele in una chiesa, mettere tutto il cuore lì, così imperfetta come sia, ti insegna la fedeltà. Che poi devi imparare, perché nel cielo dovremmo essere tutti fedeli a una chiesa. Se saremo davanti a Dio, saremo fedeli lì. Non possiamo fare come il diavolo, cercare un'altra chiesa.
Qualcuno pensa che andrà in cielo a trovare, ma io adesso vado a fare la comunione con i cattolici, però la predica la chiesa protestante, loro usano più la Bibbia. E poi e i picnic, il testimone diceva, caspita, hai visto che illustrazione perfetta nella loro torre di guardia, sempre sotto gli alberi a fare picnic. Uè, questa è la chiesa di picnic, andiamo lì a fare picnic. Va bene? Poi tratta di chiese edificio, andiamo in Utah, lì c'è la chiesa mormoni, devi vedere che razza di edificio che hanno lì. Uè, portati le macchine fotografiche quando vai lì. Cioè, in cielo non sarà così, non c'è la chiesa mormoni o il picnic di Geova. Lì c'è Gesù, lì c'è lo Spirito Santo, lì ci sono i fratelli. Lì, quando arrivi là, ci penseranno gli angeli e arcangeli a informarti la tua libertà, dove arriva e dove non arriva. Amen. In Luca 16, Abramo ha detto, no, mio caro, non posso venire lì a portare una bottiglia d'acqua minerale. Come faccio, Paolo? Caspita, hai visto che razza di fossato che c'è tra me e te? Hai visto fossato lì, ci sarà dentro lì, ci sarà stato, non so, fuoco, fiamme, che ne so. Abramo dice, io non posso venire a portarti una bottigliata d'acqua, non posso. Cioè c'è un limite, in paradiso non è che tutti sono liberi, come il diavolo dice, io posso fare quello, posso amare anche odiare, salvare anche uccidere, essere fedele o traditore, e io sono libero. Non sei libero! Hai crocifisso la libertà sulla croce, l'hai inchiodata nel momento che hai ricevuto Gesù, hai rinunciato a tutte le libertà del diavolo, del mondo, dell'egoismo, della carne. Hai rinunciato. I dodici non erano liberi di andare dove volevano, ma solo dove Gesù li mandava, a due e due. Così si aiutavano l'un l'altro. Uno zoppo, l'altro cieco, una a braccetto andavano. Quello cieco, dove stai andando? Non ti preoccupare. Alzami un po' perché la gamba è rotta. Sì, certo. Capito? L'hai mandato 2-2. Perché ci sono mandato 2-2? Luca 10, verso 1. Va bene? Amen. Leggimi Luca 10, verso 1.
Luca 10, verso 1. Dopo queste cose, il Signore designò altri 70 discepoli e li mandò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stesso stava per andare.
E uno dirà, ma io non voglio andare a due, perché se vado a due, ogni volta che guarda pornografia, quello mi rimprovera. E due a due, non posso guardare tutte le donne e controllare quanto è lunga la minigonna.
Giusto.
E due a due, non posso fare queste cose.
Sì, sì, è vero.
Infatti io e mia moglie abbiamo un accordo, ho detto, mia moglie, cara moglie, capito? Tu per cortesia vieni qua al computer quando ti pare, mi puoi sorprendere quando vuoi. Non voglio cadere in tentazione che c'è qualche bionda ucraina che mi aspetta, che la pubblicità ha detto che non riesce a dormire se io non vado. Dice, siamo qua a aspettarti in Ucraina.
Right.
Sì, aspetta. È arrivata Dora con lo sguardo profondo.
Lo so che questa cosa di andare due a due, tanti dicono, ma non ho bisogno, io sono forte, ho Cristo, non importa, ma perché devo andare con qualcuno per supervisarmi?
Mi presento, Giuda Scariota, io ho la fede superiore.
Sì, alcune volte ci crediamo così forti che non abbiamo bisogno del nostro fratello, della nostra sorella per andare due a due, ma voglio dire che tanti anni fa, quando ero già missionaria, ero, tra virgolette, forte nella fede, sono andata da sola per un paio di settimane nella mia città, dovevo fare delle cose, ma sono rimasta sola, senza nessun fratello, senza nessuna sorella vicino a me, ma io ero forte, seguivo già Gesù da anni. Ero una vincitrice.
Una potenza.
Sì, ma in queste due settimane c'è stato un ragazzo che io conoscevo da tanto tempo che ha cominciato a corteggiarmi, portarmi dei fiori. Io sono cascata. Non nella carne, grazie a Gesù. Gesù mi ha protetta, ma ho cominciato a avere...
Sì, ma guarda che se te ci cadi nella tua mente, nei tuoi desideri, sì, nel tuo spirito, è lo stesso che la carne, ha detto Gesù, Matteo 5. Basta guardare la donna in un certo modo, gli uomini sanno di cosa sto parlando, già hai fatto adulterio nel tuo cuore.
Sì.
O anche la donna guarda l'uomo, Non è che le donne sono così troppo immacolate. No,
e dopo no. Viene il diavolo e mi ingannava, ma lo puoi aiutare a avvicinarsi a Gesù, a questo ragazzo? Ma non ti preoccupare, il diavolo viene e ti inganna. E tu pensi che Dio ti vuole usare per raggiungere questo ragazzo. Ma non è così, è una cosa del mondo. Tu sei un discepolo, appartieni a Gesù, sei un cristiano vero e non ti puoi mischiare con le cose del mondo. E io mi ricordo dopo, ho detto, ma Gesù, pensavo che ero forte. Ma guarda, sono volute solamente 2 settimane di essere sola per cascare. Per questo che, anche se sembra che siamo limitati nella nostra libertà, non possiamo fare quello
non
che vogliamo.
Non toccare il mio spazio di libero.
Ma gloria a Dio che non siamo liberi di fare quello che la carne vuole fare. Grazie Gesù per quel fratello e sorella intorno a noi che ci aiutano di non essere ingannati. E, fratelli, state forti anche quando pensate che ce la fate, che non avete bisogno di aiuto, abbiamo bisogno uno degli altri. Io sono cascata, sempre mi ricorderò di quel tempo, che da sola non ce l'ha fatta, non ce l'ha fatto. Per questo abbiamo bisogno di una chiesa vera, di fratelli che ci sostengono, di un pastore che ci può aiutare e vedere, ma cosa stai facendo con quella persona lì? Ma dove stai andando? Come hai detto tu, Giuda, ma dove stai andando da solo dai farisei?
Da quale lievito vai?
Abbiamo bisogno di fratelli veri, dove sai che è il tuo posto.
Fratelli che stanno a dirti, ehi, ehi, retromarcia per cortesia.
Sì, sì. Grazie Gesù. E grazie Gesù che dopo sono uscita fuori di questo e non voglio più andare da sola, da nessuna parte. Venite con me, fratelli.
Qui,
ho bisogno di voi, ho bisogno
qua,
di fratelli.
In comunità a volte si andrà da soli perché è necessario. Ma qua, quando appena appena si può, sempre due a due noi.
Sì.
Sempre,
sì.
Sempre. Voi sapete... A volte sono andare in città, fate andare a cercare un paio di scarpe, sono 6 mesi che dico non cercare scarpe, non ci sono ancora 6 mesi che cerco un paio di scarpe, non c'ho tempo. Mm-hmm. E allora cerco di convincere, Angela, quante volte ti ho detto vuoi venire per cortesia?
Sì.
Angela, cuore crudele, mai venuta. Quante volte ti ho detto di andiamo a fare
il
giro in diretta con me?
Lo so che lo hai detto, però Deborah è sempre disponibile.
Sì, ma lei è più occupata di te. E adesso finirà, adesso qua finisce l'inverno e ancora non ho le scarpe invernali. C'ho quelle vecchie che... Non mi sto lamentando.
No?
Abbiamo i soldi pronti, no? Non manca niente. Il tempo.
Sì, è il tempo. Il è tempo. Vero.
Perché?
Il tempo.
Perché è una cosa secondaria e infatti sono scassati che ho perso la suola. Dio benedica Adriana, è arrivata con ha trovato una colla, me l'ha riattaccata e le scarpe ancora vanno. Un altro paio di scarpe che si sono scassate completamente, ho perso la suola al 90%, si è staccata la suola. E quello ho rinunciato anche a ripararla. Scusa, sto...
No, quello è la mia lezione, di non pensare che siamo troppo forti nella fede, di farcela anche da soli, no. Quando pensiamo che siamo in piedi, possiamo
se
cascare.
Se
non
pensa da diritto,
sì,
stia attento a non cadere.
Per questo abbiamo bisogno uno dell'altro. Amen.
Gloria a Dio. Grazie, Dora. Bella testimonianza. Per questo che
lezione,
Gesù...
non testimonianza. Lezione.
Una lezione imparata alla maniera dura. Vabbè, quindi anche le sorelle che come Dora, che sembra un angelo solamente a vederla, immacolata, però anche lei è una lenza di una lenza. Anche lei è una peccatrice come tutti gli altri, quindi fratelli, l'apparenza può ingannare. Grazie Dora. Adesso Dora è tornata all'altra stanza, è ritornata perché sta traducendo. E, Dio ti benedica.
Amen.
Gloria al Signore.
Amen, amen.
Per questo che Gesù non mandava mai i discepoli da soli. E infatti ha detto attenzione al lievito, va bene?
Sì, sì.
Quindi tutti siamo liberi. Vai in Proverbi 16 per cortesia.
Sì.
Però vi sono libertà, anche se siamo liberi, le libertà che guidano a Cristo, e vi sono altre libertà che invece allontanano. Proverbi 16, verso 25.
C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma finisce con il condurre alla morte.
Ed attenzione, ci crediamo forti, io sono forte.
Proverbi 16, 25.
Che il diavolo ti inganna. Dice, no, sai, questo ragazzo, sì, è ateo, sì, d'accordo, non crede in Dio, ma tu lo puoi aiutare, solamente un po' di carne. No, stai attento, va bene? Quindi è logico che però andare in due non è che si può sempre, è logico che uno che lavora nel mondo deve andare spesso da solo,
sì,
un fratello
sì.
che è una sorella che lavora nel mondo, è logico. Mm-hmm. Non è di questo che stiamo parlando, perché adesso il diavolo dirà, oh, ma fratello Giuseppe dice che sempre in due, io lavoro qui, come faccio? Non ascoltare il diavolo. È logico che a volte andrà da solo, ma non è di questo che parliamo, ma stiamo parlando di scelte spirituali, di cammino dottrinale.
Amen.
Va bene? Camminare con Gesù, con i nostri fratelli, dallo spirito del Signore. Stiamo parlando di scelte, dove vado a prendere, non dice dove vado ad ascoltare la predica, quale lievito vado a ricevere? Se Gesù ti ha messo nella chiesa X, può essere la mia, può essere un'altra, non parla di qua, ognuno deve pregare. È lì che devi mettere il cuore. Ma la chiesa non è perfetta, è logico, è così. Ma mia moglie, sai, l'ho sposata, era bellissima, adesso invece, adesso ho 40-50 anni, adesso c'ha qualche ruga, non è più quella ragazza snella che tutti fischiavano quando andavo in giro. Ma metti il cuore, ti sei guardato allo specchio, tu bruttone che...
Hai detto prima, dobbiamo adattarci, dobbiamo noi adattarci.
Tu ti innamori dello spirito delle persone, della mente, della personalità, dell'amore.
Sì,
e
sì,
quella
sì.
è la vera bellezza davanti a Dio. Non è che Dio
è
ama
vero.
Solamente i giovani belli, ma ama anche i vecchi come me, siamo buoni a nulla.
È vero,
va
è
bene?
Vero. Sì.
Allora, guarda, vorrei dire che...
Posso chiederti una domanda?
Sì.
È arrivata via email 2-3 minuti fa. Da parte di una sorella nuova che si chiama Veronica e dice: mi chiamo Veronica, arrivo dal cattolicesimo. 4 anni fa ho iniziato a frequentare la chiesa evangelica dove mi sono trovata benissimo, però io sto conoscendo adesso il Signore da quando mi sono staccata da quella chiesa. Troppe regole anche lì. Prego in casa, prego con altri fratelli e adesso il Signore mi ha messo voi nel mio cammino. Cosa devo fare? Dio vi benedica.
Questa ora deve pregare, digiunare e decidere. Cioè, praticamente, io ho visitato più di 100 chiese in Europa orientale, specialmente, ma non è che appartenevo a quella chiesa.
No, noi andavamo per evangelizzare.
Sì, cioè se tu vai in una chiesa e con l'idea di evangelizzare qualcuno non c'è nessun problema. Però se tu vai con l'idea che devi sederti come un sacco di patate lì a ricevere il lievito, no, non puoi fare questo in due chiese. Tu devi chiedere al Signore qual è la chiesa. Se tu vai in una chiesa evangelica, e però ascolti anche fratello Giuseppe, e tu devi decidere qual è la chiesa che mi sta guidando, nutrendo, e che io mi sento, diciamo, pronto a morire. Qual è la chiesa se sei disposto a morire? Perché la chiesa A o la chiesa B? Fratello Giuseppe o la sorella Giuseppina? E non sta a me dirti quale chiesa devi appartenere, non lo faccio mai. Angelo, mi ha detto a qualcuno a quale chiesa devo appartenere?
No.
Mai.
Sempre li mandi al Signore a pregare.
Mai.
Ognuno fare secondo la sua fede.
Tanti fratelli ci hanno scritto dicendo, Fra Giuseppe, me la sposa sta ragazza, questa donna. Fratello Giuseppe, quale chiesa devo appartenere? E dico, caro mio, ci sono cose che, anche se il Signore mi può dare un'idea,
mm-hmm.
un'idea ce l'ho, però non te lo dico. Perché no? Neanche Dio decide quale donna devi sposare. Mm-hmm. Ti può mostrare delle cose. Una donna che, per esempio, non gli frega niente di evangelizzare, che va in chiesa per scaldare una panca, ma c'è da evangelizzare non c'è mai, io non la sposerei, tu fa quello che ti pare. La chiesa è lo stesso, dimmi.
Abbiamo appena sentito pochi giorni fa una bella testimonianza su questo. Più di 10 anni fa tu stavi evangelizzando un giovane che si chiamava Beni e ti chiedeva in continuo, ma
sì.
quella ragazza, e ci ha raccontato tutto della ragazza, posso sposarla? Cosa dici tu, fratello Giuseppe? E ti chiedeva in continuo.
E poi se l'è sposata.
Sì, però tu gli hai detto sempre, prima di pensare ai sentimenti, ai fiori, al corteggiarla, andate a evangelizzare insieme,
ecco.
Fate progetti per Gesù
ecco.
insieme, servite il Signore,
vedi
come reagisce questa ragazza.
Ecco.
E lui era così attento, ti ascoltava, poi ti chiedeva di nuovo, poi ascoltava e ha seguito il tuo consiglio. Per un anno intero lui ha messo alla prova quella ragazza e lei a,
e
lui,
lei a lui
e lei a lui e alla fine si sono sposati. E pochi giorni fa abbiamo parlato con questa famiglia che ci ha raccontato che stanno super bene, sposati, felici, e lei lo sostiene molto nella sua opera per il
super,
Signore.
Super.
Lui sta predicando, sta andando sempre in missioni in Ucraina, è molto attivo per Gesù, e lei è una grande helper.
un sostegno, un aiuto.
Un sostegno grande per lui, quindi il matrimonio funziona. Perché prima, non hanno pensato, prima del matrimonio non hanno pensato solo a come innamorarsi di più, come compiacersi uno all'altro, ma come servire il Signore insieme.
Sì, in questo anno di prove hanno imparato a rispettarsi e vedere Gesù uno nell'altro. E adesso non li separa più nessuno.
Sì.
Hanno visto Gesù uno nell'altro. Però tu la prima cosa che fai è salti a letto, buonanotte.
Yeah.
Scusa, ti diventi assuefatto alla carne, e anche se lei è una prostituta, lui è un prostituto, ormai sei legato nella carne e sei fregato.
Mm-hmm.
Infatti lui, siamo andati a visitarlo e quanto tempo siamo stati insieme? Un 10 giorni, una settimana?
Sì. 10 giorni.
Circa. E ogni giorno mi portavo in giro con la macchina, che non avevo la macchina, lui mi faceva da autista, Dio lo benedica, dolcissimo fratello, e mi portava di chiesa in chiesa a predicare.
Sì,
vero?
Sì, sì,
mi
sì.
Traduceva anche. Va bene. Sì. Gloria a Dio.
Amen.
Gloria
amen,
a Dio. Amen. Sono così contento. Infatti, quando andavamo in giro, che guidavamo, e lui guidava, io dormivo, e lui mi faceva domande, quando mi svegliavo rispondevo, poi tornavo a dormire, perché di chiesa in chiesa, predica in predica, dormivo, capito? Io andavo a predicare e lui mi portava in macchina, quindi
sì,
il piano
sì.
Funzionava, e Angela era lì anche lei, che tu a controllare le prediche. Andiamo?
Sì, sì, continuiamo.
Grazie Signore. Alleluia. Chi c'era? Anche Davide o Gabriele? Chi c'era?
Erano due bambini, non mi ricordo quali, i più grandi credo.
I due,
sì.
Grandi,
i due grandi.
Sì, anche loro hanno imparato lì. Bene, allora, senti, io vorrei saltare al tempo della fine, posso?
Sì.
Allora, apro un altro capitolo qui.
Ok.
E vorrei concludere con la Chiesa di Cristo, vittoriosa in questo tempo della fine. Non è una Chiesa anarchica, sai cos'è l'anarchia? Ognuno fa quello che vuole, quello che gli sembra giusto ai suoi occhi carnali. Gesù, invece, ha pregato per qualcos'altro. Ha pregato per la unità della Chiesa mondiale, che non è che si può mettere insieme centinaia di milioni, è l'unità delle comunità locali, va bene? E attenzione, Giovanni 17:21, attenzione, dice, in questa scrittura Gesù dice, va bene, prega per la unità, Gesù prega, e che la unità sarebbe stata la nostra testimonianza per raggiungere e vincere il mondo attraverso la nostra unità. Quindi l'unità è essenziale, basilare, indispensabile. Ce l'hai Giovanni 17:21, per favore?
Sì, Giovanni 17:21. Che siano tutti uno, e come tuo Padre sei in me e io in te, anche essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato.
Gloria a Dio. Allora, quindi, che non vi sfugga, fratelli, Gesù sta dicendo che il mondo crederà, va bene, in Cristo, e sarà quindi salvato, se mostreremo la nostra unità.
Wow.
Grande responsabilità è questa, di cui un giorno dovremo rispondere davanti a Dio.
Wow.
Se facciamo parte di una chiesa, stiamo portando unità o disunità? Va bene?
Quindi se andiamo...
E non sto parlando della nostra chiesa, dello Spirito Radio Blast, di qualsiasi chiesa fai parte.
Quindi se andiamo di chiesa in chiesa non mostriamo l'unità al mondo, mostriamo la disunità.
Voglio difendere l'unità di qualunque chiesa, qualunque, non solo della mia chiesotta qua. Tutte le chiese del mondo sono dicendo, dovete essere uniti e non fare salti in banchi di qua e di là.
Amen, amen.
Di qualsiasi chiesa facciamo parte, va bene? Come questa sorella che ha scritto, guarda, io cos'è detto? Ci segue a noi, mi fa parte di una chiesa evangelica.
No, ha detto che questa sorella che ha scritto
cosa
sì, ha detto che lei seguiva anni fa il cattolici, poi una chiesa evangelica, però si è staccata e adesso sta conoscendo il Signore e sta pregando in casa con altri fratelli. E il Signore ha messo anche voi nel mio cammino.
Ebbene, semplicemente qui è una bella preghiera, un digiuno, il Signore ti parla. La nostra chiesa un po' particolare è fatta di chiesette. È fatta di comunità, come tutte le chiese dovrebbero essere. Allora le chiamano cellule. Una chiesa si divide in tante cellule. Io invece le chiamo chiesette, comunità nelle case. La nostra chiesa mondiale è composta di famiglie cristiane, piccole comunità e piccole chiesette, va bene? Ecco, quindi lei dovrà pregare e dire, Gesù, In dov'è la chiesa che ricevo il nutrimento? Qual è la chiesa che mi stai guidando questo tempo della fine? Qual è la chiesa che praticamente io seguo, che tu mi parli attraverso? Mi parli di più attraverso la chiesa mormona o quella dei Testimoni di Geova? La chiesa cattolica o evangelica? Quella di fratello Giuseppe o una chiesa che so, presbiteriana? Tutte le mattine prega e digiuna almeno una mezz'oretta? Almeno una mezz'oretta? Vabbè, un'oretta, prega. Il modo migliore per fare decisioni è apri il Vangelo. Io ho sempre fatto così e non ho mai fallito. Decisioni grandi ho dovuto prendere, che hanno cambiato la mia vita. Avevo paura di decisione sbagliata, allora facevo, pregavo, digiunavo, andavo anche al parco. Mi ricordo ero in Colombia una volta, una decisione grande, andato in un parco e ascoltavo il vento che soffiava e gli uccelli che volavano, e gli alberi. E ho aperto la Bibbia e il Vangelo. E il Vangelo, il cuore del Vangelo, una parte principale, Matteo 5, 6 a 7, il sermone sul monte. E Giovanni dal 13 al 17, è bellissimo. Giovanni 13, capitolo 17. E leggevo con tutto il cuore e Gesù mi parlava, dice, una scrittura si accendeva al neon, dice, ok, questo qui si applica a me, e prendevo la decisione, è sempre stata giusta, non ho mai sbagliato. Quindi aspettare, cercare, ma cercare la direzione giusta nella parola, in Gesù, non nella mente carnale, non neanche ascoltare le religioni, niente, ma neanche il predicatore, neanche a me deve ascoltare. Deve andare da Gesù in ginocchio, pregare, digiunare e spalanca questo benedetto Vangelo.
Amen.
E leggi con calma, fino a che dopo un po', ecco, questa scrittura indica che devo andare verso qua. E non sta a me a dirti qua, quale chiesa devi andare, va bene? Primo Corinzi 1:11. 1:11 al 14.
Primo Corinzi 1.
1:11 e 12.
Infatti, fratelli miei, mi è stato riferito da quelli di casa Chloe che tra di voi ci sono contese. Voglio dire che ciascuno di voi dichiara: io sono di Paolo, io da Apollo, io di Cefa, io di Cristo.
Hai capito? Io sono pentecostale, però sono anche battista, però anche presbiteriano, un po' cattolico. Io sei un Picasso, sei un quadro di Picasso, ho posto l'orecchio, il naso. C'è una costruzione spirituale.
Quel problema c'era anche durante la prima chiesa?
Quindi stiamo parlando di cattolico e protestanti che sono due dottrine completamente diverse. Stiamo parlando della vera chiesa, delle buone dottrine. Paolo, Apollo, Cefa, che è Pietro. Questi qui erano tutti fratelli.
Sì, sì.
Cefa, che è Pietro, e Apollo avevano certo le loro chiese. Ma vi erano tra i Corinzi, che Paolo aveva evangelizzato, quelli che preferivano seguire la dottrina di Pietro o di Apollo. Ora sappiamo che le dottrine di questi apostoli, Pietro e Apollo, erano cristiane, certo, niente da eccepire. Ciononostante Paolo li rimprovera, gli dice: ma Cristo è diviso? Paolo è stato crocifisso per voi? Siete stati voi battezzati a nome di Paolo, per non dire Apollo e Pietro, per rispetto. Vedi come Paolo rispetta. Ma è Pietro che vi ha battezzati e Apollo che è stato crocifisso? No, invece no, si prende la colpa lui. È Paolo che è stato crocifisso per voi. Quindi attenzione alla finezza di Paolo qui. Probabilmente qualcuno nella chiesa dei Corinzi obiettava, diceva: ma io sono stato battezzato da Pietro. E l'altro dice: io di Apollo. E oggi, qual è oggi l'eco? Oggi faranno eco. Io sì, sono nella chiesa cattolica, ma mi hanno battezzato i pentecostali. Sono nella chiesa pentecostale, ma mi hanno battezzato i cattolici. Credo che sia per questo motivo che Paolo si mette a spiegare che i battesimi nell'acqua cattolica, protestante, di Apollo o di Cefa non ha nessuna importanza. Non si può usare l'acqua, il battesimo dell'acqua, come scusa per seguire degli apostoli come Pietro e Apollo, che erano fuori dalla propria chiesa, che in questo caso era Corinto. Leggilo, 1 Corinzi 1:14.
1 Corinzi 1:14. Ringrazio Dio che non ho battezzato nessuno di voi, salvo Crispo e Gaio. perciò nessuno può dire che foste battezzati nel mio nome.
17.
Infatti Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a evangelizzare, non con sapienza di parola, perché la croce di Cristo non sia resa vana.
Capisco cosa si dice qua? Cioè Paolo sta dicendo, ma siete stati battezzati nel nome di Paolo? Cioè vuol dire che il battesimo era un problema. Ed ecco che Paolo abbassa il battesimo dell'acqua. Cosa sta dicendo? Che è sbagliato fare? Non sta dicendo quello. Potete battezzarvi nell'acqua, ribattezzarvi e strabattezzarvi, tanto fessacchioti entrate nell'acqua e fessacchioti uscite. Non è che cambia niente l'acqua. Era indispensabile quando Gesù ha detto a Giovanni 3, chi non nasce di acqua e di spirito non può vedere il regno di Dio, Giovanni 3. Ma quelli erano i giorni di Giovanni Battista, che l'acqua di Giovanni era indispensabile perché era un vero profeta e l'acqua era un vero simbolo che preparava la strada all'acqua dello spirito, della Pentecoste, Atti capitolo 2. L'acqua di Giovanni era un simbolo dello spirito di Cristo, Pentecoste, Atti capitolo 2, lo ripeto. Sì che era indispensabile di nascere di acqua e di spirito, sì, ma dopo che è venuta la Pentecoste l'acqua non serve più, come non serve più la circoncisione. Ma Gesù è stato battezzato nell'acqua, ma è stato anche circonciso e fatti circoncidere la capocchia, la testa, è stato anche crocifisso, fatti crocifiggere, è nato a Betlemme, vai a nascere a Betlemme. Non è che deve fare tutto quello che ha fatto Gesù, no, e non puoi neanche
impossibile,
se vuoi.
No,
ci
no.
Siamo?
Sì,
va bene, allora è stato fratello Giuseppe crocifisso per voi?
No.
Dovete seguire Gesù. Ma quando Gesù ti mette in una chiesa di fratello Giuseppe, di Pietro, di Paolo, una pentecostale, una cattolica, una mormonica, e tu credi che quella è la volontà di Dio, giusto o sbagliato, devi rimanerci. Perché? Perché nella tua fede tu credi così. Tutto ciò che non viene dalla fede è peccato, va bene? Se per te tu hai la fede di essere in chiesa cattolica, io non posso dirti no, vai in una protestante, è la tua fede. Bene o male, anche i cattolici predicano Gesù, tra tutte le Madonne vedrai anche Gesù lì nel negozio delle immagini. E se ti concentrerai su Gesù, anche lì potrai salvarti. Chiese protestanti, anche loro, oltre ad adorare la panca da scaldare, predicano anche Gesù. E se tra le panche riesci a concentrarti su Gesù, anche lì puoi salvarti. Oh, amen. Insomma, amati fratelli, vi chiamo girovaghi, tutti voi girovaganti, nomadi, che andate di chiesa in chiesa, dobbiamo evitare di essere di animo doppio.
Amen.
E credere che possiamo appartenere a due chiese diverse. Non potete. Non puoi appartenere a due donne diverse, due uomini diversi, due dottrine diverse, ma neanche a Pietro e Apollo, che sono fratelli. Un pastore non può essere onnipresente, va bene? Quindi non è il piano di Dio. Cosa significa? Il piano di Dio è che, cioè il pastore non può seguire le pecore che sono in chiese diverse, non è onnipresente. Il piano di Dio è un Dio, uno Spirito Santo, un Cristo, una verità. E Dio ci dà anche una famiglia, un coniuge, ci dà anche una comunità. Dio non è l'autore della confusione, non potete saltare come i grilli, va bene? È una specie di adulterio spirituale, perché vai in chiesa, metti il cuore, quella chiesa lì, una chiesa vera, sì, e quelli sono lì pronti a dare la vita per te, a morire per te, ti manca il pane, pronto, non hai soldi per l'affitto, pronto, la tua comunità, non un'altra comunità. Noi abbiamo una chiesa, tante comunità, capito? Una comunità condivide tutto quello che si aiutano, però uno non può andare in un'altra comunità, io anche io faccio parte della chiesa, sono un'altra comunità, dammi i tuoi soldi, non puoi fare questo. Nella tua comunità dove ti conoscono, va bene? E sanno se sei un fratello vero, lì potete condividere. Ora, dobbiamo decidere qual è la nostra chiesa. Quindi se è necessario, se tu ancora... Io l'ho capito qual è la mia chiesa, la nostra chiesa, io credo di averlo capito.
Amen.
Però se tu non l'hai capito ancora, devi pregare, digiunare se necessario, prega, in modo che io digiuno e prego è mezz'ora, un'ora tutte le mattine quando devo fare una decisione. Io digiunare 2 o 3 giorni, per me, una volta che Gesù mi parla dopo 4 ore, cosa digiuno 3 giorni? Scusa, il fornaio si lamenta, non compri più il pane. Se Dio ti parla dopo mezz'ora, che stai a digiunare un'ora? Dio ti ha parlato, vai, alzati, profumati, pettinati, mettiti la brillantina, vai fate il cappuccino e lode al Signore. Va bene? I farisei dicevano, ma io sono i discepoli di Gesù, non digiunano come noi? Vedi noi, muso lungo, afflitti, abbattuti, con la tromba quando preghiamo e digiuniamo. Criticavano Gesù che non digiunava come loro. Vengono i tempi di digiunare, tranquillo, vengono sempre. Ma non siamo la chiesa del digiuno, siamo la chiesa della lode, nel nome di Gesù Cristo, amen. Allora, se necessario prega, digiuna, perché devi certamente decidere quale chiesa, comunità vivere e morire e sostenere. Vedi dove Dio ti guida, se hai fatto un errore e la chiesa si rivela, come si suol dire, Angela, troppi scheletri nell'armadio, e allora Dio mi ha parlato, questa è la mia chiesa, sì, ti ha parlato, ma forse tu hai capito male, o forse era ok ieri, non è più ok oggi. Apri l'armadio, scheletri che ti cascano addosso, e allora continua a cercare la chiesa giusta, continua a cercare, non è che fai il contratto a questa chiesa per sempre, io no. Secondo me, se tu fratello vieni, ti unisci alla nostra chiesa di fratello Giuseppe e trovi che dopo un po' non siamo amorevoli, non predichiamo il Vangelo, e siamo un branco di eccetera, per cortesia, tutte le mie benedizioni vai da un'altra parte. Noi ti benediciamo, non siamo certe chiese che se esci di qua perdi la salvezza, sei perduto, ma per l'amor di Dio.
Non è così, no.
Ma no, ma tranquillo, benedetto, vai tranquillo, va bene? E noi dice benedite e non maledite nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Quindi continua a cercare la chiesa giusta fin quando viene il giorno che sentirai nel tuo cuore una pace. Isaia 30, 21. Sentirai una pace nel tuo cuore un giorno e Dio ti parlerà. Cosa dice Angela?
Isaia 30, 21.
Cosa dice?
Quando andrete a destra o quando andrete a sinistra, le tue orecchie udranno dietro a te una voce che dirà, questa è la via, camminate per essa.
Alleluia, capito? Se tu cerchi digiuni e preghi, non è male digiunare e pregare. Io suggerisco non digiunare 3 giorni ogni mese, o i farisei 2 giorni ogni settimana. Vabbè. No, digiuna tanto spesso quanto hai bisogno, mezz'oretta ogni mattina, è tanto. Per me è meglio una preghiera laser, concentrata, se hai bisogno di risposte, tutte le mattine appunta la sveglia con le campane, va bene? Mezz'ora prima ti svegli e preghi, ti lavi di tutto questo, quell'altro, va bene? E ti concentri su Gesù, mezz'ora, 40 minuti, un'ora, va bene? E lo fai, lo ripeti 2 o 3 volte, la mia esperienza è 2 o 3 volte Gesù ti parla. E quanto dura la nostra zucca? Va bene? Quindi questo è il modo che suggerisco di pregare e digiunare. Se uno vuole pregare e digiunare una settimana di fila, sono affari tuoi, fai pure. E va bene, io frutti così non è che ne ho visti molti. Comunque, ognuno fa come vuole. Quindi ricordati, va bene, che nessuna chiesa è perfetta. Ma fino a quando uno si lascia correggere dalle scritture, va bene, cioè tu sei in una chiesa che non è perfetta, però se la chiesa si lascia correggere dalle scritture, allora rimani in quella chiesa, aiuta i fratelli e il pastore a portare i veri frutti a Dio.
Amen.
Va bene, una chiesa che quando è fuori binario tu vai con le scritture e dici giusto, cambiamo binario, e quella è una chiesa buona, non devi venire da me, rimani dove sei, va bene? Un pastore che ascolta le scritture, però ci sono fratelli che scrivono e dicono andando al pastore gli ho detto guarda che qui il rapimento è dopo, non è prima, e qui ci sono le scritture, e il pastore dice non me ne frega niente, anzi non scocciare troppo. Beh, devi pregare se è il caso che rimane la chiesa così, cioè, perché ma il rapimento, ma qualunque cosa, vai con le scritture e dici uè pastore, qua c'è scritto devi andare a evangelizzare anche tutti i giorni, Atti 5:42 tutti i giorni dice qua, e il pastore dice ma tu sei una pecora ribelle, tu mormori, tu ti lamenti, allora senti, in questo caso considera scuoterti la polvere dai piedi.
Amen. Posso leggerti alcuni commenti che i fratelli stanno scrivendo sul soggetto?
Scrivete fratelli perché Angela si annoia.
sì, mi annoio. E ti leggo il messaggio di Filippo che dice «Per anni mi sono chiesto queste cose, se bisognava avere una comunità fissa». però ho faticato molto a trovare una buona comunità. Il mio padre spirituale, dopo 2 settimane, non l'ho visto più.
Aspetta, 2 settimane è durato questo?
Ho capito dopo diversi anni che devo stare sottomesso a un pastore. Sono stati molto utili gli insegnamenti di fratello Giuseppe. Grazie fratelli e grazie Gesù per la pazienza.
Bene, gloria a Dio. Grazie,
ti leggo il messaggio di Rossella.
Rossella.
Carissimi, ho il cuore di testimoniare che ho cominciato, meglio, ho avuto la consapevolezza delle scritture grazie alle spiegazioni di fratello Giuseppe. E poi ho avuto un approccio con una chiesa apparentemente senza denominazione e ho avuto una delusione, lo confesso, e da quel giorno sono tornata all'ovile, alla chiesa nella quale ho totale fiducia, quella che più di tutto ha a cuore di trasmettere l'amore per Gesù Cristo, la vostra, cari fratelli.
Grazie, Gesù.
Alla quale mi sento di appartenere perché mi sento come chiamata di appartenervi. Vi abbraccio con tanto amore. Grazie, Rossella.
Grazie, Signore.
Grazie, Gesù.
Alleluia.
E da parte di Enza. Carissimi, io ho cercato,
Rossella, grazie.
Io ho cercato una chiesa che era simile alla vostra, ma mi sono staccata da loro perché non digerivano gli insegnamenti di fratello Giuseppe. Mi sono sentita offesa, ma non li ho criticati. Ora sono ancora sola. Ho trovato un'altra sorella che si trova in Sicilia e sto pregando di trovare veri fratelli. Andare verso un altro pastore mi sentirei come di tradirvi, perché sento nel cuore che solo voi siete la mia vera famiglia spirituale. Vi amo tantissimo e vi abbraccio con tanto amore.
Grazie, Signore.
Grazie, Enza.
Grazie, grazie. E fratelli, il fatto è che cioè noi più che essere una religione siamo un movimento. Cioè siamo, il Signore ci ha chiamato cioè, essere come allenatori che alleniamo giocatori, alleniamo discepoli. Cioè, no, qui non si tratta di scoprire la Chiesa dove possiamo andare a sederci e ascoltare prediche.
No.
Dio ci liberi.
Amen.
Cioè, i fratelli fanno parte della nostra chiesa, della nostra comunità. Sono fratelli che vogliono diventare discepoli, guerrieri, soldati, operatori, darsi da fare. Non si tratta di come un sacco di patate che lo spotti di chiesa in chiesa. Qui si tratta che noi, il Signore ci ha chiamato a cercare pecore per insegnare il messaggio, l'abbiamo nel corso biblico, profetico, va bene? Insegnare quel messaggio lì, affinché loro diventino discepoli. Lo scopo non è in quale chiesa vado a sedermi. Dio non sta chiamando nessuno a cercare una chiesa. Quale chiesa vado a scaldare la panca? Dio ci sta mandando tutti i giorni nelle strade, nelle case, nei negozi, dove lavoriamo, dove non lavoriamo, dove si può evangelizzare, dove non si può evangelizzare. Cercare discepoli a cui insegnare tutto quello che sappiamo di bello e di più. Rendere autosufficienti che diventino discepoli, diventino apostoli. C'è stato una volta uno che mi ha detto: tu devi assolutamente nominare apostoli. Capito? Così facciamo le votazioni. Allora, che denominazione vogliamo essere? No, ma ciascuno di noi deve essere un apostolo.
Sì, sì.
Gesù ha detto: come il Padre ha mandato a me, io mando a voi, andate in tutto il mondo. Non ha detto andate a cercare un posto dove potete sedervi a cantare. Sì, ma puoi cantare mentre puoi cantare tutti i giorni, a casa, per strada, mentre evangelizzi. Ma un luogo di riunioni, io lo vedo come un luogo di morte. Una chiesa che tutto quello che fa si riunisce, è una chiesa morta, stramorta, putrefatta. Va bene?
Amen.
Ci siamo?
Amen.
E allora? Siamo chiamati ad essere, Gesù ci chiama a camminare, a muoverci, a andare. Se tu sei paralitico, se ne chiedi la sedia a rotelle, vai, gira le rotelline nelle strade a parlare alle persone. Non andare in un posto di una chiesa di sedie a rotelle, tutte le sedie lì. Un pastore grande, grandissimo, il più grande pastore che ha scritto 10 libri, 100 libri. Che onore! Pastore, firmami il tuo libro. Così che l'attacco sulla parete al posto della Madonna, metto il tuo libro, la candelina al fianco. Capito? Chiamate il pastore, può anche scrivere libri se vuole, assicurarsi però anche di regalare il messaggio. Il pastore è chiamato non al culto di personalità che firma i libri. Il pastore è chiamato ad insegnare tutti quelli che evangelizza a che diventino come lui e meglio di lui. Va bene? La chiesa di Gesù non era la chiesa dei diplomi di teologia, quella era la chiesa dei farisei. Vabbè, oggi i pastori che hanno diplomi di teologia scrivono libri, ma no! Va bene, la chiesa vera è il pastore che insegna a tutti i fratelli, tutti che vogliono ascoltare, mica tutti vogliono ascoltare. Alcuni vogliono poltrire, alcuni vogliono dormire, alcuni dicono io sono stanco di patate e così voglio rimanere. Va bene, massimo rispetto. Ma il pastore, la sua chiamata è di addestrare chi ascolta a diventare come Gesù, piccoli Gesù, a diventare discepoli, ad andare. Ovunque il discepolo va, l'apostolo, il discepolo, ovunque va, qualunque casa entra, prega, cerchiamo di tramutare questa casa in una chiesa. Lo incontri per strada, prega fratello, Dio ti dagli la salvezza di Gesù, la guarigione, dice a casa tua, cerca di fare una chiesa a casa tua, a casa mia mi odiano tutti, e va a evangelizzare, la fai a casa di un altro, e non ho trovato niente, fai una caffetteria. Io quante volte mi riunivo nella caffetteria, facciamo chiesa nella caffetteria, domani ti riuniamo qua, le pecore si seguono tutti i giorni, non in un giorno morto e stramorto della settimana. Il giorno del Signore non è più un'altra settimana, va bene? Gesù non gli interessava, lui, al sabato lui lavorava come prima, più di prima.
Amen. Sì.
Predicava, evangelizzava, guariva, e si offendeva. Perché non aspetti il lunedì? Perché deve venire di sabato a guarire? E Gesù è sempre lo stesso. Ipocriti! Se un asino, un asinone come ci sono tanti asini che camminano oggi, vi cade nella fossa, non lo tirate fuori. Va bene? Ecco, questo volevo dire. Quindi per me è un modo di pastorare le chiese falso. Quando il pastore, ed è falso il pastore che non cerca di far diventare tutti gli astanti, tutti gli ascoltatori, tutte le pecorelle che vogliono ascoltare. Come lui, è meglio di lui.
Sì,
il diploma puoi pulire i cessi col diploma. E te l'ho detto, dobbiamo essere una chiesa di qualità, non di quantità. Non stiamo qua a cercare la quantità. Stiamo cercando 12 discepoli, che poi saranno 12, 120, 1200, non mi interessa. Stiamo cercando gente di 12 discepoli che quando io muoio, e chi lo sa quando è, può essere domani, che gli altri, che tu e gli altri, potete fare quello che faccio io, per favore fatelo meglio, con più amore, più delicatezza, più gentilezza, più violino, più mandolini, d'accordo. Ma dovete fare quello che faccio io e meglio. Va bene, Angelina, tu vedo che mi guardi.
Ti leggo un altro messaggio.
Un altro messaggio.
È arrivato da parte di Aleandra. E dice, fratelli, voglio dare la mia testimonianza. Era il 2017 quando ho iniziato a cercare il Signore e a leggere la sua parola. Agli inizi del 2018 ho trovato una chiesa evangelica e ho iniziato a frequentarla. Erano molto dolci, gentili e mi piaceva andare una o due volte a settimana agli incontri perché mi aiutavano a capire la Bibbia. Nel frattempo Dio mi ha guidato a voi ad ascoltare la vostra radio e quindi per qualche mese sono stata con un piede qui e uno là. Una domenica, dopo una predica sul battesimo in acqua, in cui il pastore della chiesa lo paragonava a ricevere Gesù nel proprio cuore, io sono tornata a casa molto rattristata e piena di dubbi. Il giorno successivo mi chiedevo ancora la stessa cosa. Ho Gesù nel cuore, ma non ho il battesimo, e quindi Gesù non è in me? Ma proprio quel giorno, ascoltando il vostro corso biblico, che avevo già iniziato da un po', fratello Giuseppe parlava proprio del battesimo in acqua, in cui si entra asciutto e si esce bagnato, e poi parlava del vero battesimo, quello dello Spirito Santo. E da allora ho capito chi era il mio pastore, chi mi guida al vero Gesù, che mi insegna la parola così come è. E allora ho deciso a quale chiesa Dio mi ha guidata ad appartenere. Gloria a Dio, grazie Gesù, un forte abbraccio a tutti e vi chiedo preghiera per me e Davide. Abbiamo bisogno di voi per spaccare la testa al diavolo affinché possiamo diventare genitori con la benedizione del Signore Gesù. Vi voglio bene!
Nel nome di Gesù, Signore, una gravidanza a questi fratelli che sono dolci e ti amano tanto.
Amen, grazie Signore.
Alleluia.
Amen,
tranquilli
amen.
Fratelli, potete contarci. secondo me. Secondo
grazie
la mia
Gesù.
Fede. Alleluia, alleluia. Va bene, adesso stiamo entrando, parliamo adesso del tempo della fine, va bene?
Sì.
Stiamo entrando nel tempo della fine. E a noi sta cosa? A noi sta come affrontarlo. Come lo affronteremo? Ciascuno per conto suo? Come un esercito, ognuno spara da dove gli pare? Spara, basta sparare. Non prendi niente, però spara. E no, cara, così non vinci niente. Così sprechi pallottole. Tempo, ore, sforzi, finanze. Sprechi viaggiare. Non possiamo combattere ognuno per conto suo. C'è un soldato che dice: io voglio fare il presidente della nazione, io voglio essere generale, io non ho bisogno di guida, io non ho bisogno di stare ordinato marciando insieme agli altri soldati. Peggio ancora, un soldato che dice: non ho bisogno di guida, di correzione, nessuno mi deve dire quando sbaglio. C'è l'immagine della superbia ambulante, sai, quelli che non puoi parlargli perché loro sono. In una comunità impari invece l'umiltà, a sottometterti. Va bene, qui dobbiamo sottometterci uno agli altri e per grazia di Dio lo stiamo facendo, ma per questo che sopravviviamo, ci sottomettiamo gli uni agli altri, per grazia di Dio io voglio dare l'esempio. Va bene, il pastore non è il dittatore, il pastore è sottomesso alla comunità, al giudizio degli anziani. Va bene. E allora, io parlo di correzioni scritturali, Cioè, la domanda è questo. Oggi il diavolo ha propagato nelle chiese ciò che io chiamo anarchia dottrinale. Anarchia, ognuno vuole fare, seguire Gesù a suo modo. Invece Paolo dice no, qui, 1 Corinzi 1,10, dice dovete stare in unità. Per questo che chi abbiamo nella pagina radio dice chi vuole unirsi alla nostra fratellanza, ci sono tre punti. Un punto importante è l'unità dottrinale. Non puoi venire qua a portare altre dottrine dei mormoni e dei Geova, dei cattolici, dei protestanti. Qui abbiamo già una dottrina, non serve la dottrina dell'altra chiesa. Abbiamo una dottrina importantissima che si chiama la dottrina del Vangelo, della Bibbia e di Gesù. Dimmi.
Leggiamo 1 Corinzi 1,10.
Sì, sì.
Ora, fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad aver tutti un medesimo parlare e a non aver divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire.
Ok, la dottrina è il Vangelo. Fratello Giuseppe non ha dottrine, non mi piacciono le dottrine. Il Vangelo è così bello, cosa vuoi aggiungere?
Amen.
Apocalisse 22 dice, chi aggiunge, Dio aggiungerà le maledizioni. Parlando del libro Apocalisse, il resto della Bibbia non è di meno. Allora, come marceremo? Ben allineati, in perfetto ordine, in perfetta unione? O no? Perché questo è quello che Gesù, il nostro comandante, il comandante dell'esercito, si aspetta. Perché? Perché siamo in guerra, dobbiamo pregare per unità, che è la prima cosa che il diavolo cerca di distruggere col suo lievito dottrinale. Va bene, ha diviso il cristianesimo mondiale in migliaia di sette. Vogliamo che avvenga anche a casa nostra?
No, no.
La nostra
no.
Piccola comunità, con la nostra famiglia, i figli e la moglie?
No, nel nome
va
di
bene?
Gesù.
Questa unità, attenzione, questa unità che predico, non sarà possibile di poterla avere tra tutti i cristiani. Non è possibile. Quindi non ci sperate. Non è possibile. Non puoi essere unito col testimone di Geova, mormone, cattolico, protestante. Non si può. Il diavolo lì, quella battaglia il diavolo l'ha vinta. Quindi non ci sarà unità. Servirà la tribolazione perché la gente abbandoni i loro idoli. Idoli denominazionali. E allora sono quasi 2 millenni di divisioni che ci sono stati nella Chiesa mondiale e questo sogno realisticamente è impossibile. Unità con tutti non si può avere, però almeno dobbiamo avere il massimo dell'unità in Cristo, almeno nelle nostre comunità.
Amen.
Almeno
sì.
Nei nostri matrimoni, nelle famiglie. Amen. La Chiesa vittoriosa non è la Chiesa di Lot, va bene, che si immedesima e riesce a convivere con la Sodoma di oggi. Oggi c'è la Chiesa di Lot, dove la vede dappertutto, quella che va con l'andazzo del mondo. La vera Chiesa assomiglia a quella di Abramo, che combatte, che vince. Leggi le storie, Genesi capitoli 14, 18, 19, sto parlando di quei capitoli. La sola chiesa vittoriosa nel tempo della fine sarà la chiesa della sposa, la chiesa che combatte. Il suo indirizzo non è sul libro del telefono, non lo trovi, non c'è il centro della piazza col campanile, no, è una chiesa onnipresente, ovunque lo Spirito Santo è entrato nel cuore dei cristiani che lo seguono. Seguono lo Spirito Santo, non fratello Giuseppe, lo Spirito Santo, non il pastore, lo Spirito Santo, non una setta. Quindi è una chiesa che combatte. Questa è la chiesa martire, una chiesa pronta a morire, però non si arrende. Signore, aiutaci ad essere così.
Amen.
Mandaci, Signore, questo tipo di fratelli e sorelle. E ne abbiamo già visto diversi.
Amen.
Alcuni sono venuti anche a visitarsi di persona.
Sì, è vero.
Aleandra e insieme
a Davide, sì.
Davide e Aleandra sono due di questi.
Amen.
Sono fratelli con la F maiuscola. Fratelli... Ti ricordi quando sono venuti?
Sì, è stato bellissimo.
Che bellissimo.
Sì, sì, sì.
Ma mangiato insieme, è stato molto bello.
Sì, sono fratelli molto sinceri, molto
grazie,
veri.
Sì, lui è un poliziotto, quindi Aleandra è ben protetta. È venuta senza divisa perché essendo fuori dall'Italia, Dio li benedica. C'è una piccola profezia di Gesù.
Sì.
Come conclusione.
Sì, sì, sì. Grazie,
quando
Signore.
Quando sei pronta?
Adesso, pronti.
Ok. Dice il Signore. Di questa chiesa io sono e sarò fiero per tutta l'eternità. Gesù sta parlando della chiesa sposa nel mondo. Dice il Signore, perché io non sono soddisfatto di avere vinto il maligno sul Calvario, ma è mia volontà di farlo anche attraverso della mia chiesa sposa. Come è scritto?
Apocalisse 20, verso 4. Poi vidi dei troni, a quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare. E vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni.
Dice il Signore, ho chiamato la mia Chiesa fedele a vincere. Ed ella sarà vittoriosa, perché a questo io l'ho creata, potenziata, predestinata. Oh mia amata, io ho messo la mia vittoria nel tuo cuore, io ho detto.
Apocalisse 2, 17. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò della manna nascosta e una pietruzza bianca, sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve.
E allo stesso modo io ho messo la mia grazia e potenza in un luogo segreto nel cuore di ciascuno dei miei figli, un luogo che solo chi sarà a cuore pieno per me potrà accedervi e ricevere. Tutti i miei figli conoscono il luogo. Vi è infatti una scritta. Cuore pieno, ubbidienza, fedeltà, perseveranza, sofferenza del Vangelo. Chi vi entra trova la mia grazia e potenza. Oh, ma quanti lo evitano quel luogo. Come è scritto?
Matteo 7, 13 e 14. Entrate per la porta stretta. Poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano.
Quanti pochi vi entrano, eppure è un luogo ed una porta meravigliosa.
Apocalisse 4, verso 1. Dopo queste cose vidi una porta aperta nel cielo e la prima voce che mi aveva già parlato come uno squillo di tromba mi disse: sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito. Giovanni 10, verso 9. Io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pastura. Ebrei 10, 19 a 22. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura.
Grazie Gesù, gloria a te Signore, fine del messaggio.
Tanto tempo che ho comprato una chiesa al prezzo del sangue e del crudo dolore, e tanto tempo che ho mandato mio figlio e per riscattarla che lui morì, e c'è tanto tempo che sto cercando una umile chiesa di adoratori che solo si prostri alla mia presenza e non all'offerta di una posizione. È già tanto tempo che sto cercando che mostri l'immagine mia, quella dell'amore, che non si confonda tra tanta gente, ma che sia distinta come io lo sono, che non si divida come fanno tanti, entrando in contesa e in discussione, cercando di essere uno più grande dell'altro, perché nell'universo il più grande sono io. Io cerco una chiesa che mi dia la gloria, procuri l'unione. Io voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Chiesa che con le sue lodi profumi il mio trono col suo adorare. Io voglio una chiesa che fa differenza tra il bene e il male. Dove sta la chiesa che fu perdonata, che fu liberata dal castigo atroce, che quando vede suo fratello caduto gli tende la mano e perdona il suo errore. Una chiesa esperta che riconosca il momento della sua redenzione. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento. Qui voglio dimorare. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apre la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima angosciata. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento. Qui voglio dimorare, 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 dimorare. Io voglio dimorare.
Gloria a Dio. E prima di andare ad altri soggetti, voglio leggere ancora un messaggio ricevuto 3 minuti fa da parte di Cristina, sempre sul soggetto a quale chiesa appartenere, quale chiesa frequentare. Cristina scrive: «Pace fratelli, io sono stata nel cattolicesimo e sono uscita. Sono stata nei Testimoni di Geova e sono uscita. Sono stata negli Evangelisti e sono uscita».
Vedi, mi stai a far uscire.
Entrare e uscire.
È una sorella in uscita.
Da quando ho conosciuto voi non vi ho lasciato più.
Oh, non è uscita ancora, grazie.
Gesù mi guida con voi.
Dio la benedica.
A chiunque cerco di evangelizzare poi mi allontanano. Addirittura appena si parlava del coronavirus, a una donna io ho detto che non dobbiamo avere paura perché siamo protetti da Gesù. Risposta della donna: per favore Cristina, non parlare così, che mi sembri un profeta sulla terra. E anche lei ha chiuso con me.
Ma scusa, ma magari lo è. Se abbiamo tutti lo spirito di Spirito Santo, di profezia. Ma questa donna è parte della Chiesa o è una donna così?
Una donna così.
Una donna.
Quindi sono sola con la carne, ma in compagnia con lo Spirito Santo. Gloria a Dio e benedetta la vostra Chiesa che mai lascerò. Gloria, gloria a Gesù. Amen.
Alleluia. Ma grazie Gesù.
Cosa stavo pensando?
Io, guarda, sono 47 anni che sono in questa chiesa, nello spirito.
Sì.
Pensavo, ho lavorato con qui, di là, ma spirito è questo.
Leggendo questo messaggio di Cristina pensavo, forse il fatto che i fratelli non ci vedono di persona, fisicamente, forse questo li aiuta molto di più a collegarsi con Gesù.
Ecco.
E confidare più in Dio, non tanto in noi, nel pastore, nella persona del pastore.
Ecco.
Ma il fatto che non siamo lì presenti, loro fanno il collegamento con Gesù e Cristina è molto più forte perché lei ha un contatto personale con Gesù.
Amen.
E credo che questo aiuta molto a loro.
Amen, amen, amen. Amen. Ma comunque, visto che non siamo una TV, ma siamo una radio, non c'è bisogno di mettere foto né niente, perché poi dai, sai, la zizzania, i diavoletti prendono le tue foto e ci fanno scarabocchi sopra, ci mettono tutte le parolacce di blasfemia. Che mi interessa a me di queste cose qui? Scusa, c'ho tutto il diritto alla privacy, però i fratelli che vengono qui cosa c'entra? Va bene, grazie Gesù.
Amen, grazie Signore. Andiamo ad alcune testimonianze?